Allora, buongiorno a tutti, cercherò di essere rapido e determinato come lo è stato adesso qui il dottor Grignaschi, che è il segretario generale dell'autorità di garanzia. Beh, l'occasione è davvero propizia per evidenziare ancora una volta, perché questo è un po' il compito che mi sono dato nel corso degli ultimi anni, quando ci sono occasioni di rango istituzionale, ma anche quando ci sono occasioni volte a favorire un dibattito pubblico, l'occasione, dicevo, è propizia per evidenziare come nel corso di questi ultimi anni l'attività istituzionale dell'autorità di garanzia per gli scioperi si sia arricchita di un nuovo filone di indagine che mai era stato approfondito in precedenza, anche perché sottolineo la parola anche come un qualcosa di aggiuntivo, anche perché il contesto economico e sociale al cui interno si calava il mondo dei servizi pubblici essenziali era oggettivamente completamente diverso da quello che stiamo, tra virgolette, drammaticamente vivendo in questi ultimi tempi. Questo nuovo filone d'indagine come nasce? Nasce dalla possibilità che questa legge complicata, che è la 146 del 90, poi modificata 10 anni dopo, nel 2000, e che è la prima legge di attuazione dell'articolo 40 sul diritto di sciopero e che ha regolamentato l'intera materia dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ecco, nasce dalla possibilità che questa legge offre all'autorità di garanzia di calarsi nel merito delle controversie di lavoro, dando all'autorità un contributo importante soprattutto in termini di prevenzione del conflitto medesimo. Ci tengo a dire che quando ho iniziato questa straordinaria avventura di componente prima e poi di presidente dell'autorità di garanzia, a dire che come dire, il ruolo dell'autorità di garanzia si sviluppava per una oggettiva, come dire, inclinazione naturale, per una oggettiva propensione della medesima, più diciamo appunto sul piano del rispetto delle norme formali contenute nella legge 146. Dovete sapere che lo sciopero altro non è che un complesso di norme eterogenee che devono essere rispettate. È un intero procedimento pubblicistico quello attraverso il quale poi si snoda l'esercizio del diritto di sciopero. Quindi questa commissione effettivamente era più esposta sul piano, come dire, del rispetto delle garanzie di ordine formale, quindi era ed è da questo punto di vista il giudice rispetto del procedimento, piuttosto che esposta sul piano proprio della prevenzione del conflitto collettivo di lavoro. Ovviamente il compito che la legge gli ha assegnato è proprio quello di far rispettare queste norme, quindi questa è una funzione fondamentale, lo fa la commissione posta in posizione di terzietà. E poi c'era tutta una parte in realtà della legge, ripeto, che era rimasta un po' lettera morta, un po' concepita questa parte di cui adesso dirò come una sorta di tabù che non poteva essere infranto, perché certo, diciamo, il compito del giudice diciamo appunto delle garanzie formali è un compito che risponde a questa vocazione d'attannazione naturale, e quindi da questo punto di vista è facile, insomma, come dire, applicare in modo scrupoloso le norme, ed è una funzione fondamentale. Da questo punto di vista noi siamo una sorta di arbitro, le norme sullo sciopero sono moltissime, devono essere rispettate. Io a volte lo definisco un po' lo sciopero una sorta di gioco dell'oca. Se devo fare un esempio banale ma è fondamentale, voi sapete che prima delle proclamazioni di sciopero le medesime devono essere precedute da tutte quelle come dire, da tutti quei tentativi di conciliazione, di raffreddamento tra le parti, insomma, sia in sede aziendale, se il conflitto, diciamo, appunto a dimensione locale, e poi si va di fronte al prefetto, se invece lo sciopero ha rilevanza nazionale si interviene in sede, diciamo, appunto amministrativa più alta, di fronte al Ministero del Lavoro. E quindi praticamente se la proclamazione che interviene non è stata preceduta da questi tentativi di conciliazione, perché l'obiettivo della legge è quello di scongiurare lo sciopero per quello che rappresenta in termini economici, di fronte al quale ovviamente non ci inchiniamo essendo un diritto d'attacco costituzionale, quella proclamazione è legittima. Quindi da questo punto di vista, insomma, è un lavoro fondamentale, ma diciamocelo francamente, anche tra virgolette abbastanza realtà facile, perché si applica in modo pedisseguo e in modo realtà rigoroso la normativa. Poi certo c'è tutta un'altra parte della legge che chiama l'autorità a compiere uno sforzo molto difficile, molto realtà difficile, soprattutto quando le controversie poi hanno rilevanza realtà nazionale, perché l'obiettivo, o meglio la mission che la legge affida all'autorità, è quella ovviamente appunto di mediare, di conciliare in vista ovviamente della riduzione del conflitto medesimo. E su questa strada ovviamente ci stiamo cimentando, e quindi abbiamo proprio mutato, abbiamo cambiato un po' la natura anche della nostra giurisprudenza, abbiamo cambiato le tappelle, siamo molto più attenti a quei conflitti, perché ovviamente, ripeto, questa secondo me è la giusta anche interpretazione evolutiva che si deve dare a questa realtà legge in un momento indubbiamente complicato per la vita economico-sociale del nostro paese e soprattutto per la vita delle imprese pubbliche o private che erogano i servizi pubblici essenziali. E quindi, come diceva prima il dottor Grignaschi, da questo punto di vista siamo un osservatorio privilegiato dell'andamento del conflitto di lavoro e verifichiamo ogni giorno proprio de visu come determinati in realtà appunto settori siano entrati relativamente ai servizi pubblici essenziali in una fase oggettivamente patologica, in cui i medesimi servizi in sostanza vengono negati, non vengono attuati. Tutto questo si colloca in un contesto di alta conflittualità, dove c'è una crescita esponenziale di scioperi così che si effettuano ex abrupto, quindi improvvisamente, che poi costringono, diciamo, appunto l'autorità a posteriori a compiere un'istruttoria molto in realtà complicata. E tutto questo indubbiamente è figlio di molte realtà cause, certamente è figlio per esempio del massiccio ricorso anche a politiche di esternalizzazione e di liberalizzazione che implicano rilevanti modifiche dell'assetto produttivo e organizzativo di determinati settori, quindi l'ingresso di più realtà soggetti in questo mondo, ed è figlio ovviamente della crisi poi della finanza pubblica, con particolare riferimento ovviamente a quella degli enti locali. Noi che cosa registriamo? Registriamo certamente anche qui fenomeni di diffusa mala amministrazione da parte delle amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, ma verifichiamo anche come questo meccanismo, diciamo appunto, di finanziamento delle imprese che erano nei servizi poi in qualche modo si inceppi. E si inceppa per quale motivo? Si inceppa, ma molto spesso, e lo abbiamo anche qui appurato nel corso di questi ultimi tempi, grazie anche alla collaborazione di un'altra autorità amministrativa indipendente fondamentale, che è quella che vigila sull'intero mondo degli appalti pubblici, a dimostrazione che quando ci si trova di fronte a realtà così complesse la lettura dei fatti è più forte, si realizza una sinergia istituzionale fra le autorità. Molto spesso qui viviamo negli ultimi tempi momenti in cui ogni organismo pubblico è lasciato solo a se stesso. Ecco, allora con riferimento alla nostra attività e con riferimento a questa specifica realtà appunto materia, noi abbiamo già più di un anno fa ritenuto altamente strategico firmare un protocollo di intesa con l'autorità che vigila in questo settore, ore per accertare effettivamente l'oggettività dei fatti. E cosa è emerso da questa collaborazione? È emerso che effettivamente il quadro diciamo generale è a dir poco inquietante. Si verificano per esempio addirittura stazioni appaltanti, quindi stazioni che stanno a monte, che bandiscono le gare da di appalto, e molto spesso queste stazioni appaltanti sono anche amministrazioni centrali in realtà dello Stato, bandiscono queste gare d'appalto con una certa disinvoltura, senza individuare appunto quelle coperture finanziarie che sono fondamentali per poi, come dire, trasferire sul piano più basso, cioè sul piano delle imprese che poi vincono le gare, che sono quelle aggiudicatrici, e trasferire le risorse con cui poi l'impresa praticamente appunto paga i propri realtà dipendenti, imprese che vincono le gare di appalto che molto spesso versano già in una gravissima situazione di insolvenza, e quindi quando non ricevono a monte dalla stazione appaltante le risorse che poi devono arrivare ai lavoratori, effettivamente già loro stesse non sono in grado di far fronte ad una situazione in realtà del genere, e quindi tutto questo origina il conflitto, e il conflitto noi lo dobbiamo combattere come autorità di garanzia, lo dobbiamo prevenire. Perché l'obiettivo, la mission è questa, negheremmo quasi la nostra stessa ragione di esistere se ci occupassimo soltanto di far rispettare le regole in realtà appunto formali. Noi siamo chiamati, come dire, appunto a dare proprio, anche osando, perché poi ci sono dei periodi della storia in cui uno deve anche porsi di fronte ai problemi con una grande lungimiranza, cercando di dare un contributo in chiave di interpretazione delle trasformazioni sociali ed economiche, e quindi anche andando un po' oltre, come dire, appunto lo spirito letterale in realtà della legge, perché la medesima ci dice che noi dobbiamo calarci nel medio del conflitto, e anche al fine di sanzionare le responsabilità di quelle aziende pubbliche o private da cui deriva l'insorgenza o l'aggravamento del conflitto medesimo. Quindi mi chiedo, se una stazione appaltante, diciamo, bandisce senza copertura finanziaria adeguata il bando di appalto realtà di servizio, e praticamente e questa è la causa poi di un'insorgenza realtà del conflitto, che cosa in realtà si deve fare? La legge in realtà parla soltanto di aziende e imprese che erogano i servizi pubblici essenziali, che non sono le stazioni appaltanti. Le aziende in realtà che erogano sono quelle in realtà che poi vincono, diciamo appunto, le gare di appalto, e quindi ci stiamo ponendo se effettivamente in un'ottica di interpretazione estensiva non si possa anche arrivare a configurare una responsabilità delle stazioni appaltanti. Su questo stiamo ragionando già da molto tempo, è un punto estremamente in realtà delicato, ripeto, alla luce di questo compito però che la legge in sostanza ci assegna. Quali sono i settori maggiormente esposti al conflitto e che ci danno maggiori in realtà problemi, soprattutto di scioperi selvaggi conseguenti poi al mancato pagamento delle retribuzioni in realtà mensile in favore dei lavoratori? Abbiamo situazioni in cui ci sono lavoratori che non ricevono da 5, 6, 7, 8 mesi retribuzioni che poi oggettivamente in realtà sono basse. Sono i settori, diciamo, dell'igiene ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti, che registrano soprattutto nelle regioni del sud una situazione di autentico fallimento, diciamo appunto, di questa intera materia, e sono anche in parte le imprese che operano nel delicatissimo mondo del trasporto pubblico locale. Ecco, da questo punto di vista l'autorità ha veramente cambiato pelle, e questo, diciamo, è un obiettivo che ci siamo dati, innanzitutto di approfondire sempre di più le cause in realtà di questo conflitto, facendole leggere anche ad altri in realtà organismi che si occupano di questa materia, e sperando veramente di dare un contributo, non dico risolutivo, ma quantomeno importante ai fini della individuazione delle esatte cause appunto che da cui derivano queste controversie di lavoro che sono altamente significative e che si collocano oggettivamente in un momento davvero, diciamo, grave per il Paese. Grazie.